pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli Sempre. Gianluca Gifuni insieme a voi all'inizio della settimana che porta alla ripresa del campionato, perché sabato c'è Verona-Napoli alle ore 15 allo stadio Bentegodi, e il Napoli, dopo le tribolazioni dell'ultima settimana, la trattativa con Antonio Conte, poi il rifiuto quantomeno al momento dell'allenatore di affrontare l'avventura Napoli, resta con Rudy Garcia in panchina e restano da soli anche Maurizio Micheli, che è il capo scouting, e Meluso, il direttore sportivo, al loro posto. Non c'è un'integrazione di dirigenti, chiamiamola così. De Laurentiis questa mattina all'assemblea di Lega per la discussione dei diritti televisivi. Nei prossimi giorni sarà, come la settimana scorsa, vicino alla squadra e seguirà gli allenamenti a Castelvolturno in vista del match con il Verona. Gianluca Gifuni insieme a voi, buon pomeriggio a tutti. Tony Molai in regia. Scriveteci al 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, e questo è il numero per intervenire in diretta, è 081-63-6363. Dunque, nel Napoli non cambia l'allenatore, non cambiano o non vengono integrati i dirigenti Meluso e Micheli, De Laurentiis è più vicino alla squadra. Secondo voi che cosa deve cambiare nel Napoli per invertire la rotta già da sabato contro il Verona? Cosa deve cambiare nel Napoli? 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Nel frattempo, ieri Kvaratskhelia ha segnato un gol e ha dato un assist con la sua Georgia contro Cipro, nel 4-0 della Georgia su Cipro, mentre Osimhen è atteso a Napoli per la verifica delle sue condizioni fisiche. È stata un fine settimana molto intenso anche per lui. Oltre al problema fisico, c'è stata anche la cronaca legata all'arresto dei suoi familiari, che pare abbia fatto arrestare lui per un contenzioso con il cognato, legato proprio ai proventi definiti a illo tempore quando il giocatore si è trasferito dal Lille al Napoli. Vedremo quali saranno gli sviluppi anche su questo fronte. Pasquale Tina, nel frattempo il nostro inviato a Castelvolturno, ci dice tutto nei dettagli. Pasquale, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio. Innanzitutto su Osimhen, diciamola bene, nel senso dell'accusa del cognato, e quindi è un'accusa, poi vedremo, insomma, da quello che ho capito, insomma, c'è un pagamento che richiede, insomma, il cognato, che sarebbe Osito Colo.
Erano i proventi legati alle
intermediazione, di 470.000 euro per il trasferimento dall'Illa al Napoli, che Osimhen non ha voluto corrispondere. Credo che ci sia una pendenza in tribunale, ci sarà una causa. Adesso il cognato ha denunciato, insomma, che Osimhen avrebbe fatto arrestare la sorella, però i contorni, onestamente, di questa vicenda sono poco chiari, quindi giusto, secondo me, citare la fonte.
Ho visto le immagini della sorella, che vive ancora in un villaggio.
Sì, è un video, poi sempre per onor di cronaca, ieri i siti, sia Calcio Napoli, sia Tutto Napoli, altri siti hanno riportato le parole dell'altro fratello di Osimhen, che però non erano precedenti, insomma, a quello che è accaduto, insomma, in cui diceva lui che invece Osimhen ha sempre aiutato la famiglia e sarebbe stato truffato. Quindi è una situazione, insomma, un po' complicata, che credo che probabilmente un tribunale stabilirà la verità. È difficile che noi riusciamo a darla, perché non è molto semplice. Per quanto riguarda le sue condizioni, neanche queste sono state molto semplici da capire in questo fine settimana. Il giocatore è atteso oggi per rifare tutti gli accertamenti e per capire, sempre per onor di cronaca, il giocatore è in contatto con Canonico da venerdì, cioè da quando c'è stato questo problema durante l'amichevole Nigeria-Arabia Saudita. Si era pensato inizialmente ad un sovraccarico muscolare, quindi un affaticamento, dalla Nigeria però hanno tirato in ballo sabato anche il ginocchio, quindi normale che, insomma, il Napoli voglia vederci chiaro e capire, insomma, l'infortunio di Osimhen, che tipo di infortunio abbia riportato, e quindi in base a questo capiremo se ci sarà sabato o meno contro il Verona. Ovviamente l'assenza di Osimhen sarebbe pesante, perché già non hai Anguissa, perché Anguissa prova a recuperare per il Milan, ma è complicato con il Milan, quindi salta sicuramente sia Verona sabato sia
Union Berlino
con l'Union Berlino, esattamente. Quindi capiremo più tardi. Il Napoli allenamento alle 17 oggi pomeriggio, quindi capiremo insomma dopo se ci sono novità anche su Osimhen, che non gioca chiaramente oggi l'amichevole della Nigeria, perché la Nigeria, così come il Camerun nel caso di Andy Sam, non stanno disputando partite ufficiali, hanno la Coppa America, la Coppa d'Africa a gennaio, e quindi stanno disputando delle amichevoli di preparazione in vista dell'appuntamento del torneo insomma, che si disputa
Pasquale, Osimhen è atteso a Napoli quando? È già arrivato? Sta per arrivare? Sarà visitato
da Steward? Credo oggi è atteso. No, io la Steward al momento non ho conferme, quindi atteso oggi per fare i controlli. Probabilmente sarà arrivato ieri sera o arrivato stamattina. L'importante è che oggi faccia i controlli in modo da definire anche un po' i contorni di questo giallo che si è alimentato per la distanza e sulle condizioni dell'attaccante del Napoli.
Secondo te cosa deve cambiare nel Napoli? Non cambia l'allenatore, non cambiano i dirigenti per invertire la rotta? Cosa può cambiare? Cosa dovrebbe cambiare?
Guarda, innanzitutto faccio una piccolissima premessa: io non ho mai avuto sentore di dirigenti cambiare.
No, cambiati no, abbiamo parlato anche di integrazione, però insomma, ecco, magari l'aggiunta di un nuovo profilo, insomma, poteva essere.
Ah, se dovremmo cambiare le prestazioni, Gianluca, l'atteggiamento in campo e rivedere una squadra organizzata. Questo è quello che manca, perché poi la partita tu la puoi anche perdere, perché chi segue il calcio sa, insomma, che poi magari il risultato spesso è condizionato anche da episodi. Da una palla che colpisce il palo e poi un centimetro va fuori o entra dentro. Sono le prestazioni e l'organizzazione. Il Napoli da Bologna aveva, con Bologna, Lecce, Udinese e Real Madrid, dimostrato nuovamente di essere squadra organizzata. Con la Fiorentina tutto questo è saltato di nuovo. Quindi quello che secondo me deve cambiare, insomma, per evitare il ribaltone tecnico in panchina, perché questa poi è la questione, cioè Garcia sarà confermato dopo queste tre partite oppure no, che questo è il tema. Io credo insomma che sia importante rivedere una squadra organizzata che possa essere protagonista. Poi la conseguenza di una squadra organizzata sono i risultati in campo, perché ti può andare male una volta, puoi essere sfortunato una volta. Se sei una squadra organizzata che porta avanti dei principi di gioco ben definiti, poi i risultati arrivano, perché la squadra, e lo ripeto, il Napoli è forte. La nazionale secondo me riuscirà anche un buon Kvaratskhelia, perché ieri, cioè comunque a due gol con la nazionale, ieri ha provato anche la nuova esultanza che ricorda un po' quella di Calaiò, l'arciere che tocca le frecce, non so se l'hai vista.
Sì.
In realtà lui ha omaggiato un campione dell'UFC, un campione
che usa la balestra lui?
Sì, ha usato la balestra, sì, ha omaggiato un campione dell'UFC, della Federazione di Arti Marziali. E quindi a Verona l'anno scorso omaggiò Steve Curry con la sua esultanza adesso vediamo se a Verona sabato fa vedere insomma anche al pubblico di Napoli questa nuova esultanza. Però mi sembra un giocatore rientrato in forma, cioè in condizione morale, avere un rapporto importante con le tue stelle, che siano Osimhen, Kvaratskhelia. Credo sia l'altro aspetto che da migliorare da partire da sabato con il Verona, perché sono questi poi i giocatori che fanno la differenza.
Buongiorno a Salvatore, come mai Di Lorenzo non ha giocato sabato con la nazionale? Che risposta possiamo dare?
Spalletti.
Beh, forse Spalletti voleva tenerlo in caldo per domani.
Esattamente, avendo diciamo due partite ravvicinate, comunque Di Lorenzo ha saltato un giorno di allenamento, anche lui sta giocando tanto, quindi magari l'hai gestito tra le due gare, magari lo fai scendere in campo nella gara più importante, che è quella di domani a Wembley contro l'Inghilterra, e non quella contro Malta, che obiettivamente è un avversario più abbordabile rispetto all'Inghilterra, che domani potrebbe dire tanto anche sulla qualificazione dell'Italia all'Europeo.
Grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi.
Ciao,
grazie
Gianluca.
Pasquale, buon
ciao,
lavoro
ciao.
Al nostro inviato a Castel Volturno. Livio da Parigi scrive: buongiorno a tutti, Napoli, dobbiamo fare reset e ripartire serenamente, questo è quello che bisogna fare. Buongiorno Gif, per me a malincuore va cambiato il tecnico, non per il rendimento ma perché le sostituzioni che fa sono inspiegabili e fanno pensare a una frattura insanabile tra lui e lo spogliatoio, scrive Antonio da Aversa. Insomma, non cambia il tecnico, non cambiano i dirigenti, come è stato già assodato, mai a rischio Meluso e Micheli. Cosa deve cambiare? per voi nel Napoli affinché cambi la rotta degli ultimi tempi. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 0816363633 per intervenire in diretta. Tra poco il consueto appuntamento di mezz'ora con il filo diretto con Enrico Fedele, quello del lunedì, a tra poco. In diretta Gianluca Cifuni insieme a voi per Forza Napoli Sempre con Tony Mola in regia in questo 16 ottobre 2023, è cominciato l'autunno, quello vero, con la pioggia e un po' di fresco, a dir la verità è andato via il sole questa mattina, vedremo se questo sole tornerà a brillare sull'azzurro del Napoli. Vi abbiamo chiesto, non cambia l'allenatore, non cambiano i dirigenti, cosa deve cambiare nel Napoli per invertire la rotta? 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Prima di andare da Enrico Fedele, che è già con noi, un messaggio vocale, eccolo qui.
Secondo me uno dei problemi di Garcia è il fatto che il presidente gli abbia imposto di far giocare Raspadori a tutti i costi per valorizzare l'acquisto. Ma se vediamo anche Spalletti non l'ha fatto giocare quasi mai titolare, perché avendo Osimhen davanti è difficile collocare Raspadori, e quindi è un motivo che Garcia va in confusione. Nick Danola.
Ciao Nick Danola, e Danola Nola, perché insomma lui è il nolano per eccellenza, un adepto di Giordano Bruno. Enrico Fedele, direttore
Punto Marino. Fedele contro tutti, il filo diretto con Enrico Fedele.
Eccoci qua, direttore.
Ma guarda, il problema del mio concittadino è un problema, ma non è il problema. Il problema è Garcia, non è Raspadori. Il problema, a parte il presidente, che è un mezzo problema, perché diventa un problema grosso quando vuole fare l'intenditore di calcio e vuole fare il marchese del grillo, invece merita 10 quando fa solo operazioni finanziarie. Quindi su questo non c'è dubbio. Quindi il problema è Garcia, il quale ha dimostrato non di non saper tenere il gruppo in pugno, ma quello di voler fare un po' il francese, lo snobbista, e soprattutto in panchina con delle confusioni enormi, non una sola volta, ma più di una volta. E quindi che ha portato poi a che cosa? Ha portato a una, diciamo, una frattura tra squadra e giocatori che lo mandano a quel paese. Fa delle sostituzioni che sono, come ti devo dire, inenarrabili, proprio sconclusionate. Allora, arrivato a questo punto, non è una questione di modulo o di giocatore, è una questione proprio che non c'è stata un'integrazione tra il vecchio e il nuovo. E anche i calciatori in questo momento sono correi, perché pure loro non stanno facendo quello che avrebbero dovuto fare, in quanto avendo vinto, e siccome prima non avevano vinto nulla, oggi invece avendo vinto si sentono campioni, e non lo sono, sono dei buoni giocatori, ma non c'è il campione.
Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Buongiorno, scusate, io volevo chiedere solo una cosa, così un'informazione. Volevo dire solo a dottor Fedele, cortesemente, mi sembra che tutti questi scandali scommesse che stanno uscendo in questo momento, mi sembra che c'è una cosa già saputa. Come mai si è anticipato e si è posticipato in questi tempi? Domando. Noi abbiamo avuto un caso eccezionale nella famosa Champions del 2003, che effettivamente l'Arsenal, automaticamente battendo la Juve, in quel periodo prendeva 3 punti con 7 undicesimi in campo, e nessuno non ha mai parlato quando dalla scelta al 77esimo è entrato, ha fatto un gol scandaloso, e quando tutti i scommettitori sono andati a perdere con tutte, diciamo, le prove dettagliate.
Ma lei che ne sa, Antonio?
Io che ne so, perché comunque sono stato uno degli scommettitori all'epoca che ho perso, che effettivamente è andata sta cosa. E nel 2003 è scaduto sempre le stesse cose. Andate per cattivi, andate ad informarvi.
Va bene, allora, grazie.
Praticamente lo scandalo c'è stato.
Grazie, Antonio. Grazie. Qui, insomma, con le scommesse, direttore, non si finisce più.
Vabbè, ma che se oramai è un discorso, come ti devo dire, così stantio, che è bene per
i calciatori per come devo dire, per la stampa, per i social, se no che cosa scrivono? Dovrebbero fare una statua d'oro per De Laurentiis e anche adesso per questa situazione che è venuta fuori. Bisogna andare a vedere, certo, per poter fare quelle manifestazioni così eclatanti qualche cosa ci sta, poi andare a verificare che cosa ci sta di vero, però sento dire che ci sono questo fenomeno delle scommesse che è stato legalizzato, ciò secondo me là è stato fatto un mezzo errore, è stato legalizzato per poter avere dei proventi dello Stato. Poi ci sono quelli non legali, dove ci sta, che ci sta dietro, e allora, e poi ci sta questa, come ti devo dire, questa malattia, la chiamano ludopatia, ma per essere ludopatia bisogna avere, sapere se sta questa cosa. Alcuni lo fanno per hobby, altri lo fanno per la loro malattia. Quindi però ogni tanto, ogni 5, 6, 10 anni deve uscire uno scandalo che deve inquinare e quindi far pensare alla gente che tutto marcio, che tutto sei il puparo. Io dopo tanti anni che sono stato, non sono stato mai il pupo di nessuno e lo posso garantire.
Angelo al telefono, Angelo al telefono, buon pomeriggio.
Senta, buongiorno. Io vedo che voi giornalisti della Campania martellate troppo il presidente. Avete martellato Lozano l'anno scorso. Ma cosa ha cercato da questo presidente? Non capisci niente. Ma
lei cosa cerca dal presidente? Lei cosa cerca dal presidente?
No, voi che cercate dal presidente.
Io le rimbalzo la domanda. Noi non cerchiamo niente. Lei cosa cerca?
Io cerco che voi non dovete parlare sempre male
di questo presidente. No, dal presidente, non da noi, non dai giornalisti, dal presidente. Cosa cerca?
No, siete voi giornalisti che lo martellate.
Sì, ho capito, ma lei dal presidente cosa cerca?
Io così cerco niente, per me sta ben fatto quello che fa.
Ok, e va bene così.
Voi dovete. Perché al nord non parlano mai come fate voi?
Lei
male
sicuro?
Della storia.
Ma
quello
che stanno
martellando questo Napoli, Garcia, quell'altro, quest'altro. Ma quando mai?
Va bene, quindi lei cosa deve cambiare nel Napoli per cambiare la rotta?
Deve andare avanti così.
Andare avanti così, va bene. Perfetto, grazie Angelo per il suo contributo. Deve andare avanti così. Il signor Fedele tiene un fenomeno che gioca nella Juve Stabia. Direttore, chi è?
Quando ero un ragazzino che io ho visto che aveva 12 anni e giocava con quelli di 15 anni e lo fece uscire dal campo perché dice questo lo fanno male. Si chiama Faccetti. Però è un ragazzino
che
purtroppo...
ruolo gioca?
È una mezza punta, ma un giocatore a talento, però purtroppo è piccolino, cioè ma proprio piccolo, gracile. Ecco, se riesce a formarsi meglio da un punto di vista muscolare, cioè, a tecniche individuali sopraffina, però è un ragazzino che non è cresciuto. Oggi quando vedo un ragazzo che gioca però non corre o non rincorre, è fragile, si preferisce qualcuno che magari dia più sostanza. Però
Faccetti si chiama, Faccetti. No, direttore, perché volevo porle un po' di interrogativi legati anche alle parole di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus, al Festival dello Sport della Gazzetta. Dice, più di un giocatore lo sbagliamo quando li prendiamo, cerchiamo di non farlo ma sbagliamo, le dinamiche sono tantissime, ha detto Giuntoli. Quando prendi un giocatore è come una fidanzata, pensi sia quella giusta, poi la porti a cena, ma quando la porti a casa capisci che non va bene perché non fa da mangiare, non lava e non stira. Bisogna stare attenti, capire tutti i parametri è un ruolo difficile. Ho fatto tanti errori, ma da lì anche cose positive. Che significa che il calciatore lo porti a casa, pensi sia quello buono, poi è come una fidanzata che non sa stirare, non sa cucinare?
Io ne ho fatti tanti, pure io, no? Non so se sono stato chiaro. Io ho preso dei giocatori spendendo un sacco di soldi che poi alla fine non si sono integrati o per carattere oppure per ambiente e sembravano dei brocchi. Come ho preso dei ragazzetti i quali quando li ho presi, ma chi ha preso, chi non ha preso, e poi sono arrivati in nazionale. Questa è la verità. Cioè la qualità del giocatore la vede anche un bambino, un esperto la anticipa, però dopo bisogna vedere questo, che tu non vai a studiare cosa pensa, con chi se la fa, qual è
il suo comportamento, chi sono gli amici. Io delle volte, quando dovevo pigliare dei giocatori, mandavo un mio osservatore a stare un mese in incognito per degli allenamenti a seguirlo. Al di là del fatto tecnico, che senza offesa ognuno deve fare il proprio mestiere, io se vedo un giocatore dopo 5-6 minuti riesco a dirti la caratteristica, ma non so che cosa fa, non so come la pensa. Poi bisogna trovare la formula come inserirsi nel contesto della, ripeto, della squadra. Ripeto, prendiamo un esempio. Mi senti?
Sì.
L'esempio classico è Lindstrom. Ok?
Sì.
Questo è un ragazzo che ha tecnica. Questo è un ragazzo che è bravo nell'uno contro uno. Ma non è un tornante. Allora, se lo mettono a tornante, fa brutta figura. Ma non si può dire che non è un giocatore. Quindi queste determinate cose, delle volte si fanno delle scelte di pancia e non di ragione. Però se poi alla fine il giocatore non si dimostra all'altezza della situazione, diremmo è stato bidonato. Ma non è così.
È tutto chiaro. Direttore, nel frattempo in tanti ci scrivono che il paragone fatto da Giuntoli non è piaciuto. Ovviamente la risposta di Giuntoli è chiaramente sessista, scrive Giuseppe da Frattamaggiore. Su questo siamo d'accordo. Può darsi, caro amico. Mamma mia, che brutto paragone ha fatto Giuntoli. La fidanzata la porti a casa e non sa lavare, non sa stirare, non sa.
No, vabbè. Voleva dire un bel giocatore. Da un punto di vista morfologico, da un punto di vista atletico, delle volte non si dimostra utile.
Certo.
È meglio un giocatore che magari è meno bello ma più pratico. Ecco.
Va bene, direttore, ci fermiamo un minuto di pubblicità e poi torniamo da lei col filo diretto allo 081-6363-63. A tra poco con Enrico. Rieccoci in diretta, Gianluca Cifuni con voi per Forza Napoli sempre, c'è Gigi Soriani in regia. Insomma, queste parole di Giuntoli, l'accostamento con la fidanzata che sembra bella, brava e buona e che poi, a detta di Giuntoli, arriva a casa e non sa stirare, non sa lavare, non sa cucinare, è l'errore sui calciatori. È un paragone, una metafora, chiamiamola così, che non è stata apprezzata da tutti. Forse Giuntoli con la minuscola fa quell'accostamento perché scopre poi che la fanciulla non sa cucinare il vitel tonneo o il brasato al barolo, ma una grande genovese e una super bolognese sì, a basso Torino e viva Napoli, scrive Nicola. Rita scrive: dite a quel talebano di Giuntoli che io non so cucinare, non so lavare, non so stirare, ma lavoro e mio marito mi adora. Rita da Castelvolturno. Però, insomma, non sai stirare, non sai cucinare, non sai lavare, ma lo fai lo stesso. Magari non benissimo, ma lo fai, credo, a meno che tu non abbia, diciamo così, le possibilità di ingaggiare qualcuno che cucini, che lavi e che stiri. Insomma, perché poi qualcuno a casa lo deve fare, lo può fare anche l'uomo, non è un problema da questo punto di vista, ma qualcuno lo deve fare. Enrico Fedele, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Direttore, Gilda scrive: buongiorno, oggi nel 1955, quindi parliamo di 45 e 23, 68 anni fa, il nostro Napoli giocava la partita che nella sua storia ha vinto segnando più reti, 8-1 contro il Pro Patria, che allora militava in Serie A. Ce lo ha ricordato Gilda, che ormai è diventato un almanacco che cammina. Ha capito, direttore, lei diceva che doveva preparare la parmigiana e melanzane, invece insomma ci parla dell'8-1 del Napoli al Pro Patria.
Ma mi parli di statistica, vero?
Di statistica.
Vabbè,
ormai non si può fare più nulla, scrive questo amico Luca da Roma. Se posti le noci di cocco sei razzista. Se parli della fidanzata che non sa cucinare, lavare e stirare, sei sessista. Che altro deve succedere? Meglio stare zitti ormai. Un caro saluto a te e al direttorissimo Fedele. Va bene. Rosario, buon pomeriggio al telefono.
Ciao Gianluca, buongiorno anche al direttore. Allora, al di là del sessismo, eccetera, eccetera, io volevo domandare una cosa al direttore, visto la sua longevità calcistica. Io a Napoli è mancante in due ruoli, il centrocampo e la famosa, il sostituto di Politano. Lei come vedrebbe, per esempio, un Zanoli come sostituto ideale, secondo me, di Politano, e come vedrebbe l'eventualità di Elmas al posto di Lobotka. Grazie.
Grazie Rosario.
No, l'ultima no.
Elmas al posto di Lobotka assolutamente no.
Non lo vedo proprio.
Zanoli invece su alternativa
politica. Potrebbe essere un ragazzo che ha più corsa, ecco, darebbe più copertura ma meno inventiva. È un giocatore di corsa, di gamma, non è un giocatore che ha una grande qualità nell'uno contro uno, e quindi qualcosa che ha Politano per esempio. Quindi praticamente potrebbe, ma non eleverebbe il tasso tecnico, mentre l'altro non esiste proprio di Lobotka. L'unico sostituto di Lobotka che in questo momento poteva essere Demme, anche se non è un giocatore che ha le stesse caratteristiche, ma quantomeno sul piano del sacrificio, sul piano del raddoppio, sul piano della corsa, poteva scimmiottarlo, insomma.
Maurizio al telefono, buon pomeriggio.
Salve, buon pomeriggio. Volevo fare una domanda al direttore, prego, se era possibile. Che adesso era quello che stavate parlando. Volevo chiedere se lui era d'accordo, visto che Conte diciamo che ha rifiutato questo ingaggio o meno, se era se un allenatore di sua scelta attualmente al posto di Garcia, qualora si dovesse cambiare.
Non Conte però.
Non Conte, non esattamente.
Grazie Maurizio, grazie.
Ma guarda, io ti dico la verità, chiunque in questo momento porterebbe una, come devo dire, una ventata di freschezza e di novità, chiunque. Io avevo detto che non pare che avessero parlato di Tudor, io ho detto ci vorrebbe un medico di famiglia, pensavo pure a Mazzarri, perché ci vuole uno che conosca l'ambiente, ripeto, un medico di famiglia più che un professore universitario con la, un compito specifico, rimettere le pedine al posto giusto, senza elucubrazioni mentali.
Bene, Rita, tuo marito è un santo, scrive Michele Atonna, forza Napoli sempre, a proposito del non so cucinare, non so lavare, vabbè, so stirare, ma lavoro, insomma, tutto è un lavoro, anche lavare, stirare e cucinare, il lavoro della casalinga, no, io voglio dire, il lavoro della casa, diciamo, della donna che sta a casa, che fa quello, ha la dignità uguale, identica, la stessa identica dignità, anzi forse di più, la stessa identica dignità rispetto a chi lavora fuori dalla casa.
Io invece la penso in una maniera diversa, e ti spiego. Mentre una donna impegnata nel lavoro è una donna da ammirare, perché dà la propria esperienza, la propria cultura, e ci stanno tante donne che sono superiori agli uomini, non si discute.
Certo.
Ma stare in casa, accudire i figli, fare la massaia, sacrificarsi in una giornata di sole perché deve stare con il figlio o con il nipote, credo che sia molto 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 più, come ti devo dire, sacrificata, ma soprattutto anche dovrebbe essere remunerata. Io sarei per dare anche uno stipendio degno a chi sta in casa.
Ci hanno pensato in tanti, poi non lo hanno mai fatto. Gennaro al telefono, buon pomeriggio.
Buongiorno a voi. Complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Io volevo dire, è una mia opinione, che Napoli quest'anno non è che si è indebolita, anzi è rimasto lo stesso dell'anno scorso. Però dove voglio chiedere al direttore Fedele, ma non pensa che il Napoli si è indebolito solo con il portiere? E secondo me Collini è più forte del nostro portiere titolare, questo volevo chiedere, grazie.
Grazie.
Ma io voglio dire una cosa. Il Napoli ha un, come si può dire, un peccato originale, ripeto, non ha il sostituto di Politano. Tolto Lozano è stato messo questo ragazzo che non è un tornante. Il Napoli ha tre giocatori nello stesso ruolo. E uno deve giocare sempre. E delle volte si fanno delle alchimie tattiche per trovare il posto. Osimhen, Raspadori e Simeone. Il Napoli ha tre, se non quattro giocatori che giocano a ridosso della punta. Zelischi, Elmas, Caetano e Lindstrom. Quindi, anche se Lindstrom può giocare come al posto di una scheda. Ora dico, è il sostituto di Lobotka. L'anno scorso, o volendo o nolente, qualche volta l'ha fatto Demme, qualche volta andò bene. Quest'anno c'è il ragazzo
che sta sostituendo, lo fa anche degnamente, a Chissà. Però
Caiusta, e poi
hanno preso questo ragazzo Nathan, che non è difensore, ma fa il difensore, che non ha quella velocità che ti permette di poter giocare 20 metri in avanti.
Direttore, si fermi che abbiamo poco tempo, un minuto in tutto, quindi allora questo amico scrive: se una donna definisce fallito un uomo che guadagna poco, tutti stanno muti, nessuno parla. Effettivamente succede anche questo, purtroppo. La verità è che ogni coniuge dovrebbe ogni cosa con amore verso l'altro. Non si discute.
Ma io penso un'altra cosa, e così finiamo. Non per essere profetico.
No, io le devo andare due cose, direttore, due cose.
Prego. Ti volevo solo dire che durante una predica di un mio caro amico, padre francescano, durante il matrimonio disse: non auguratevi figli maschi, andate d'accordo. No, ricordatevi che il matrimonio ha una gettimazione e sacrificio, cioè quando la pasta è scotta dice buona, e quando tuo marito è garbato non rispondergli perché pensi che magari nel lavoro qualcosa non è andato. Ecco, questo sacrificio, essere un po' muti, un po' sordi e un po' ciechi.
Che è Padre Lello, ve lo dicevo questo, no?
Sì.
No. A Padre Lello, che salutiamo. Direttore, Calzona dalla Slovacchia farebbe al caso del Napoli, sarebbe un Sarri 2.
Non ha mai allenato, ha fatto sempre il secondo. Chi fa il maresciallo non può fare il capitano.
Perché? Non si può essere promosso.
Non ha le stimmate.
Ah, non ha le stimmate. Va bene, e l'altra invece glielo domando su Osimhen, chiudiamo così. Il cognato lo avrebbe accusato per non avergli corrisposto una commissione di 470.000 euro riguardante il trasferimento del calciatore nigeriano dal Lille al Napoli 3 anni fa. Ora questi soldi non gli sono arrivati, non sono arrivati a questo Osita Okolo, che è il cognato, marito della moglie, e pare che il giocatore abbia fatto arrestare la moglie e i nipoti. Insomma, c'è stato un po' di...
Maretta.
Sì, maretta da questo punto di vista. Ma che succede? Cioè, quei soldi, se c'è un contratto e se c'è
allora,
una denuncia...
Allora, devi sapere, io mi sono trovato tante volte in questa situazione, soprattutto questi ragazzi di colore che vengono dall'Africa, io ne ho avuto alcuni che venivano dalla Costa d'Avorio, quando il cui genitore magari si è risposato, hanno altri figli, hanno quasi come comandamento di devolvere delle somme al genitore. Quindi è un'abitudine, è un qualche cosa purtroppo che accade. Però c'è un discorso, che Osimhen ha cambiato 3-4 procuratori. Io non so il motivo, qualche cosa ci sarà, però sono ragazzi i quali dovrebbero essere guidati con grande attenzione, e invece molti pensano solamente a guadagnare quanto più è possibile, come giusto che sia, però non si fidano di persone professionalmente, diciamo così, preparate.
Padre Lello non c'è più, ora c'è Padre Carlo, ci scrive un amico.
È vero, al quale va il mio saluto, però Padre Lello è sempre, come ti devo dire, sono come quando vanno in pensione i generali, rimangono sempre generali.
È un padre ad onorem. Come possiamo definire?
A vita,
come i presidenti della Repubblica.
Sono parroci ad onorem, no?
Senatori a vita, parroci a vita, ecco.
Emeriti. Il problema è uno. Comunque, padre Carlo, che è del Vomero, ti posso garantire che è un padre, è molto tifoso del Napoli pure lui, ed è di una velocità unica. Posso paragonarlo a un giocatore veloce come Lavezzi.
Padre Carlo ha detto
turbo,
Lavezzi.
Cioè la messa non diventa un sacrificio, come capita per molti. Lui sa benissimo che durante la predica massimo 6 minuti è tanto il tempo che è stato stabilito per l'attenzione. Dopo 6 minuti ognuno perde l'attenzione.
Direttore, che sta mangiando? Le chiedono, le salsicce di Troncone?
No, sai che sto mangiando?
Che cosa?
Delle noci.
Noci. E allora, con le noci di Fedele...
Che fanno bene.
Allora, fanno bene, sì, 2 noci al giorno, 3. Insomma, roba del
anche
giorno.
5.
Anche 5. E allora, grazie Enrico Fedele, direttore, buon lunedì e buona settimana. C'è Gigi Soriano in regia, pubblicità tra poco con Forza Napoli sempre. Forza Napoli sempre. rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, Gigi Soriani in regia. 19 minuti fa, le 12.37, la terra ha tremato ancora nei campi flegrei, una scossa di terremoto anche abbastanza intensa è stata avvertita dalla popolazione di Pozzuoli, Quarto Flegreo, di Fuorigrotta, di Pianura, in maniera evidente e chiara, e quindi insomma registriamo alle 12.36 di oggi un'altra scossa di terremoto, l'ennesima, questa volta però un po' più intensa rispetto alle altre. Sentiamo questo messaggio.
Buongiorno Gianluca, buongiorno alla domanda, sono Luigi da Lava. No, ma beh, mi facevo, io volevo dire un'altra cosa, però mi sono messo a ridere per l'intervento del radioascoltatore precedente. Cosa cercate voi giornalisti dal presidente? Cosa cercate?
Niente.
Ecco, se voglio dire, qua perciò le cose non cambieranno mai e non potremo vincere uno scudetto se non uno ogni 33 anni. Che ci sono persone che gli stanno bene pure se Napoli arriva decimo, e dici il presidente è sempre forte, insomma. Io non riesco a capire perché uno non può criticare il presidente o l'allenatore o la squadra quando le cose non vanno bene, essere etichettati di non essere tifosi del Napoli, insomma. Ma che, cioè, che intervento è un intervento di quelle lì? Ma sarà tifoso del Napoli o è un amico del presidente? Boh, buongiorno.
Buongiorno Luigi, va bene. Di Marcio, nel calcio a mio avviso ci sono solo i procuratori, perché li ritengo il male assoluto e nel breve lo affosseranno il calcio. Oggi al Napoli servirebbe un Caglione che proprio nei confronti di Laurentiis alla vigilia di Napoli-Real Madrid non ha avuto proprio parole positive. Buongiorno, secondo me abbiamo perso la testa con questa storia del sessismo, scrive Antonio. Sentiamo quest'altro messaggio vocale, via.
Ragazzi, buongiorno.
Buongiorno.
Adesso voglio capire, scandalo calcio scommesse, indagati, indagatori, corone e quant'altro. Però volevo chiedere, io mi collegavo spesso per ascoltare l'alter ego di Fedele, cosa simpatica che mi faceva divertire, credo me, come tanti altri.
Luca si
però
chiama.
Da un po' che non lo sentivo, quindi volevo sapere se fosse stato ceduto a qualche altra radio.
No, non
se è
stato
finito in balia del calciomercato delle radio, oppure se fosse possibile riascoltare qualche piccolo sketch nell'amico alter ego di Fedele. Grazie, complimenti per la trasmissione.
Luca, alter ego di Fedele, fatti vivo perché ti vogliono. Salvatore, buon pomeriggio al telefono.
Buon pomeriggio Gianluca, complimenti per la trasmissione e per la professionalità che hai da anni, vi seguo da anni ai vari programmi, anche in televisione locali. Io volevo solo dire al collega Angelo che ha chiamato prima, sono in disaccordo con lui per il semplice motivo che esiste anche il diritto diciamo di replica, di cronaca, e quindi i giornalisti possono essere liberi di dire quello che vogliono.
Secondo me,
come possiamo uscire da questa situazione? Il presidente è un grandissimo presidente, ci ha fatto dimostrare che si vince anche tenendo i conti a posto. Però in questa situazione abbiamo perso già da quando se n'è andato Spalletti. Ho chiamato anche un altro collega tuo tempo fa in una trasmissione e mi ha trovato in disaccordo col fatto che io mi sono sentito abbandonato dal mister Spalletti, che è una grandissima persona, un grandissimo uomo. Però noi già in quel momento siamo caduti, perché comunque trovare una persona che andava a sostituire il mister non era semplice. Abbiamo avuto quest'estate una serie di dieghi da parte di vari allenatori, e quindi noi già abbiamo perso in partenza. Adesso che cosa dobbiamo fare per ripartire? Con mio molto rammarico, perché credo che Rudy Garcia sia una persona estremamente per bene, ma credo che debba andare via, è l'unica opzione che ci resta da fare, perché non c'è rispetto da parte dei giocatori. Abbiamo visto le sostituzioni che ha fatto nelle varie partite, è totalmente in bambola. Io non sono un professionista, io faccio l'infermiere. Però credo che togliere un centrocampista infortunato e mettere un giocatore come Raspadori, che è un trequartista, una mezza, un prima punto, tutto quello che vuoi tu, e non ha proprio il fisico per affrontare, cioè, credo che ha fatto questa sostituzione, io non lo so, cioè non capisco di calcio, faccio l'infermiere, ripeto, ma non credo che sia il cambio più, avere altre persone, Caiusse, lo deve mettere Elmas. Quindi secondo me, se andiamo avanti con il mister Garcia, non credo che arriveremo, e credo che il presidente è consapevole.
Forse lo sappia pure. Grazie Salvatore.
Grazie
Salvatore. Io non so se abbiamo un attimo Enrico Fedele, perché solo lui forse può rispondere a questa domanda. Direttore?
Dimmi.
Buongiorno, mi scusi per questa pillola, prego, questa appendice. No, perché chiede un amico, mi scusi, direttore Fedele, ma da regolamento Paolo Sosa, che è stato esonerato dalla Salernitana, non potrebbe allenare il Napoli in quanto esonerato da un altro club di Serie A? Da gennaio potrebbe, Marco da Civitavecchia lo chiede.
No, per il momento esiste solo un allenatore, non può allenare Serie A per Serie A. Non so se sono
stato anche da gennaio.
Il problema è un altro invece, che è stato fatto un protocollo di intesa tra la società di B e C. Adesso non so B e B se lo hanno fatto, che se viene esonerato entro il 30 novembre un allenatore già tesserato, se viene esonerato, può allenare. Non credo B e B. B e C sì, C e C sì, forse cambiando anche girone.
In B sì, rescindendo il contratto.
Come?
In B sì, rescindendo il contratto.
No, non può allenare. C'è un protocollo di intesa solo per la B, sì.
Non so
se sono
chiaro.
Anche per un motivo, per A e B non ancora, non l'hanno fatto. Quindi da quello che ha, perlomeno fino a ieri, poi oggi non lo so. Ma credo che è una soluzione che stanno verificando.
Ma ha mai contattato Cannavaro invece De Laurentiis?
Ma credo proprio di no.
No. Quanto? La scossa di terremoto delle 12.36 che avevamo avvertito con grande intensità, definito scossa di grande intensità, è 3.6, quindi è stata veramente intensa e avvertita in tutta la zona dei Campi Flegrei a Napoli alle 12.36, cioè esattamente 25 minuti.
Eri tu che facevi il botto con gli asciutti.
Sarà stato il nostro amico che ha chiamato e ha detto: cosa cercate da De Laurentiis? Lei cosa cerca da De Laurentiis, Fedele?
Ma io cerco che faccia più il presidente e meno il manager, più l'imprenditore, perché fare questo mestiere si sbaglia anche dopo 40 anni di attività, si figuri dopo 15 anni. Oggi, e lo ripeto, l'ho detto già a ieri a Dario, è la cosa più bella, me l'ha detto il mio benzinaio Peppe. La
ieri sera sono stato a fare benzina lì, anzi, mi mandano i saluti.
C'era Peppe,
come a Viale Michelangelo, come no? Mi ha detto la cosa del caffè Borghetti.
Bravo, è stato bellissimo. Guarda, è stata una cosa per dire, pertanto per esemplificare a che livelli siamo arrivati. Questa è la verità.
3.6 la scossa di terremoto, direttore, bella forte, è stata bella forte alle 12.30.
Certo, è una situazione che penso che non la stiano allarmando tanto, però che siamo quasi ai limiti, credo proprio di sì.
Grazie al direttore Fedele, buon appetito. Sta per arrivare Dario Sarnataro. Due messaggi vocali WhatsApp proprio velocissimi.
Buongiorno Salvatore, sempre complimenti per la trasmissione.
Grazie Salvatore, ciao.
Secondo il mio parere, chiunque allenatore, anche il più sconosciuto, basta che tiene bene lo spogliatoio, i giocatori sono contenti di avere questo allenatore, il Napoli risorgerà.
E allora, questa è l'opinione di questo nostro amico. Sentiamone un altro, eccolo qua.
Buongiorno Radio Marzi, sono Jenny da Napoli.
Buongiorno Jenny.
Volevo chiedere una cosa, ma se in estate, invece di tentare Garcia, non era meglio tentare De Zerbi, visto che adesso con Conte sappiamo che i soldi che vuole Conte, quindi uno sforzo per De Zerbi lo avevi fatto.
De Zerbi ha una clausola rescissoria col Brighton di 10 milioni di euro, questa è la verità, per cui non è facile arrivare. Poi credo che voglia, dopo aver portato per la prima volta in Europa il Brighton in Premier League, continuare su quella strada, no? Quell'avventura, quel ciclo che ha aperto appunto al Brighton di Sir Anthony Bloom. Va bene, siamo in chiusura, sta per arrivare un'altra ora di grande calcio con Marte Sport Live. Grazie a Tony Molai e Gigi Soriani per aver curato la regia, grazie a tutti voi per averci seguito. Ricordate che su Radio Marte anche il calcio è di un altro pianeta, sempre e comunque di un altro pianeta. Da Gianluca Gifuni è tutto, buon pomeriggio. Una cosa devo dire, scusate, non possono andarmene non ricordando, che lo ricorderò ogni giorno lo ricorderemo, perché sabato prossimo 21 di ottobre alle ore 10 si svolgerà al centro sportivo Arci Scampia la cerimonia di inaugurazione di un campo di calcetto per bambini, totalmente ristrutturato, per ricordare con affetto il nostro amico e collega Alessandro Sacco, scomparso prematuramente qualche mese fa. È un gesto d'amore voluto fortemente dal Papa Pino, che gestisce anche il sito ilnapolionline.it, e quindi sabato prossimo sarà inaugurato all'Arci Scampia questo campo di calcetto intitolato ad Alessandro Sacco, collega e amico di tante avventure, scomparso prematuramente qualche mese fa. È una iniziativa voluta fortemente dal Papa Pino, ma anche da molti colleghi e amici di Alessandro, del povero Alessandro. Noi ovviamente seguiremo anche questa inaugurazione e ne parleremo nel corso di questa settimana. È tutto davvero, buon pomeriggio.